Mi viene davanti agli occhi fratello Gianni Ziartini. Dietro al pianoforte cantava, scritta la musica di quest'inno, e quando cantava riempiva il locale. Un uomo di Dio che ha lasciato un grande segno nella vita di molti credenti. Io sono uno di quelli che attraverso una sua predicazione ho deciso per il Signore. Il 27 dicembre del 73, ricordo ancora oggi, a volte lo vedevo predicare con le lacrime agli occhi. Ricordo una volta a San Siro, quando predicò su Filippesi capitolo 2, Gesù che ha annichilito se stesso, predicava e piangeva davanti alla grazia che Dio aveva manifestato per tutti noi. Un po' di voce in più? Va bene. Allora, frate, non troppo. Come? Decidete. E quindi dicevo, mi ricorda davvero questi momenti molto molto belli. Ci sono uomini che lasciano un esempio, lasciano una scia, che sono davvero molto importante. Ci sono degli altri che non fanno un minimo di sacrificio, qualche metro in più, è troppo strano, è troppo, Dio non merita tutto questo, e non lasciano alla Chiesa niente se non un cattivo odore di un Vangelo che non è quello biblico. Che cosa vogliamo lasciare, fratelli, ai nostri posteri, se il Signore non torna prima? Stiamo parlando delle cinque principali categorie che esistono nel mondo, che sono un po', diciamo, rappresentative di tutti gli uomini della terra, di altre, ovviamente, categorie. E abbiamo detto che questi messaggi hanno un duplice scopo: capire noi credenti dove ci troviamo all'interno di queste cinque principali categorie di persone, e capire anche, in secondo luogo, se possiamo cambiare posizione, se e come. Ad esempio, un credente spirituale, abbiamo detto l'altra volta, potrebbe diventare un credente carnale? E vedremo nel corso di questi messaggi che purtroppo questo è possibile. Credenti che iniziano bene, forse perché hanno avuto dei problemi molto seri, e poi che si afflosciano, diventano niente perché cominciano a stare bene. Forse non sono mai stati spirituali, ma ci sono anche uomini spirituali. Vedremo nella scrittura che per delle scelte sbagliate hanno finito per diventare innocui, dormienti nella testimonianza. E abbiamo ricordato nel primo messaggio, abbiamo ricordato che la parola di Dio ha un programma preciso, un programma che Dio vuole realizzare nella nostra vita. Abbiamo visto 2 Timoteo capitolo 3 versetto 16-17 che Dio ha un programma per noi, la parola di Dio che insegna, che vuole riprendere quelle cose che non vanno bene, la parola di Dio che vuole correggere quelle cose che non vanno bene, è la parola di Dio che ci vuole educare, è la parola di Dio che vuole fare questo nella vita di quelli che sono già uomini e donne di Dio, ma lo vuole fare anche per coloro che vogliono diventare uomini e donne di Dio. Ora noi possiamo bloccare questo programma, ma possiamo anche lasciare che lo Spirito lo porti avanti nella nostra vita per tutto il tempo che noi viviamo. Guardate com'è gentile il Signore, è un gentleman, com'è gentile il nostro Dio. È vero? Non viene con il fucile, ci punta la pistola alla testa e dice: o porto avanti il programma o ti faccio fuori. Il nostro Signore è gentile, educato. Lui vuole farci del bene, però vuole da noi anche che facciamo dei sacrifici. È vero? Non facciamo i sacrifici per andare a lavorare? Non facciamo i chilometri per andare a lavorare? Per 30 anni ho fatto 64 km al giorno. E come se li facevo? Il 27 dicembre arrivavano i soldi. Potevo parlare agli altri del Signore. Il programma di Dio è per coloro che lo amano al di sopra di ogni cosa. e il programma del Signore. E poi abbiamo ricordato nel secondo messaggio, giovedì, abbiamo cominciato a parlare della prima categoria di persone. Permettetemi di riassumere velocemente quello che ho detto a beneficio dei fratelli che non c'erano. Non ho dato neanche il benvenuto a Paolo. Scusa Paolo e Veronica, chiedo scusa per questo. Prima Corinzi capitolo 2, lo leggo, rileggiamo questo verso, la prima delle cinque categorie di persone che esistono nel mondo. Versetto 14 di Prima Corinzi capitolo 2. Proprio ripercorro velocemente per riannodare un po' i fili della predicazione per quelle che diremo. Capitolo 2, versetto 14 di Prima Corinzi. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Allora abbiamo visto in questo primo messaggio che qui si parla della persona che non conosce il Signore. È l'uomo naturale, non è una persona particolarmente cattiva, malvagia, necessariamente un idolatra, un adultero, un assassino, no. Potremmo dire anche le persone per bene, è vero? Persone naturali, persone che non conoscono il Signore. E abbiamo ricordato che la caratteristica della persona naturale è duplice qui, cioè è una persona che quando ascolta la parola di Dio non la riceve, non è interessato alle cose spirituali. E in secondo luogo è una persona che vede inutile tutte le cose spirituali, perché per lui sono pazzia. Ma soltanto i pazzi fanno questo. Ma dai, non siamo così scemi poi da dare la nostra vita a persone. È pazzia questa. Questo è l'uomo non credente, questo è l'uomo naturale, questo è l'uomo che incontriamo per le strade quando andiamo a evangelizzare. Questo eravamo noi prima di conoscere il Signore. È pazzia. E ci sono tre ragioni per cui queste persone non ricevono le cose di Dio e perché sono pazzia. Almeno tre ragioni. Allora, la prima abbiamo visto nel versetto 12 di Prima Corinzi 2, perché non hanno lo Spirito del Signore. Senza lo Spirito del Signore non si possono conoscere le cose di Dio, è vero? Possiamo avere tanta cultura, essere plurilaureati, essere delle persone straordinariamente acculturate nel mondo, ma essere completamente chiusi nelle cose di Dio. Perché non sono cose che si possono capire attraverso la cultura. Ci vuole lo Spirito del Signore. La seconda ragione abbiamo visto è che queste persone che non ricevono il Vangelo, cioè che rifiutano, si trinceiano dietro, formano proprio uno scudo davanti perché la parola di Dio rimbalzi, e perché come dire, valutano il tutto attraverso la sapienza umana. L'abbiamo letto nel versetto 13, la volta scorsa, e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Allora si cerca di capire, cioè si fa proprio un rapporto, un confronto, si mette sulla bilancia, ma mi sembra un po', non lo faccio perché è inutile, no? Non hanno lo spirito di Dio, ma nello stesso tempo cercano di valutare attraverso la sapienza umana. Abbiamo ricordato che soltanto nei primi due capitoli di Prima Corinzi Paolo parla della sapienza, la menziona almeno 20 volte, perché voi conoscete Corinto, è vero, la scuola di retorica, persone intelligenti, persone che sapevano tutto, persone che non hanno bisogno di nessuno. Allora, di fronte al Vangelo, loro cosa facevano? Cercavano di valutare il tutto attraverso la sapienza umana, la cultura. Molte persone, è vero, fanno così. Ricordatevi sempre che ci sono, che nella nostra mente abbiamo tre potenze, le abbiamo tutte, ce l'ho io, ce l'avete voi, tre potenze che sono sempre in atto e non permettono l'ubbidienza alla parola: il relativismo, sentimentalismo e razionalismo. Non mi chiedete di spiegare questo, ci vorrà uno studio a parte. Però fateci caso, tutte le volte che noi rifiutiamo la parola abbiamo davanti almeno una di queste tre potenze. Razionalizziamo tutto, sentimentalizziamo tutto, relativizziamo tutto. Pensateci, chi ha studiato sa cosa significano queste tre potenze, che si trovano, che non muoiono fino a quando non ce ne andiamo di qua, che si oppongono sempre all'obbedienza alla parola di Dio. E la terza ragione, abbiamo detto, è perché queste cose vanno giudicate spiritualmente. Quindi si ritorna alla sapienza. E abbiamo detto, abbiamo terminato dicendo, dove ci troviamo noi? Riceviamo la parola? E Paolo, abbiamo letto alla fine, un uomo, un apostolo, un uomo di Dio, che aveva delle capacità sovrannaturali che non hanno più nessuno gli uomini della terra, perché era un apostolo, quindi capacità apostoliche, come se cadesse in confusione, no? E alla fine dice, ma com'è possibile che delle persone che hanno detto di credere, battezzate, poi vivono continuamente rifiutando il Signore, rifiutando la parola di Dio? E lui, nel capitolo 13, secondo Corinzi, versetto 5, lo leggo io, dice a questi credenti, esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova, non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Ci arriva a dire, ma fratelli, insomma, ma siete sicuri che siete proprio salvati? Cioè è una cosa triste, è vero? Non lo sta dicendo un predicatore, un pastore, un insegnante, un apostolo che conosceva molto, molto più di noi, aveva dei doni sovrannaturali che oggi noi non abbiamo, ha messo in confusione. La seconda categoria. Andiamo nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. In questa lettera, in questo verso, Paolo mette davanti a noi tre ulteriori categorie di persone che sono nel mondo, precisando ulteriormente che quattro di queste cinque categorie sono in relazione al credente, alla persona che ha realizzato la vita eterna, una sola, quella naturale, di cui abbiamo parlato prima, la persona che non conosce il Signore. Quindi da adesso in poi parleremo del credente, parleremo di noi che abbiamo realizzato la vita eterna. E in un solo verso Paolo parla di ulteriori tre categorie di persone credenti a questo punto, ma ci dice anche come ci dobbiamo comportare, come ci dobbiamo rapportare con queste persone. Prima Tessalonicesi capitolo 5, il versetto 14. Vi esortiamo, fratelli, guardate, parlo proprio dei credenti, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere paziente con tutti. Allora abbiamo qui tre ulteriori categorie di persone: credenti, disordinati, scoraggiati e deboli. Sono tre categorie diverse, non sono uguali, non hanno gli stessi problemi. Sono persone che hanno delle difficoltà diverse una dall'altra. Allora, per il tempo che sarà possibile, perché abbiamo detto vogliamo avere un incontro un po' più breve e vogliamo lasciare, se rimane un po' di tempo, anche qualcuno, qualche fratello che vorrà pregare, vogliamo parlare molto velocemente della prima categoria di credente, il credente disordinato. Mi dispiace parlare di questo, ma lo trovo nella parola di Dio. Vi devo dire che sono riflessioni che mi hanno fatto molto pensare, mi hanno fatto pensare molto. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati. Che cos'è? Chi è il credente disordinato? Che cos'è il disordine? È vero? Beh, forse potremmo dire è quando le cose non sono a posto, non sono nel posto giusto, è vero? Cioè qualcosa che non si trova, no, lascia stare Paolo. Lo stavo dicendo, dopo lo dico. non anticipare il messaggio. Stavo dicendo, allora lo anticipo, le donne sanno qualcosa, è vero? Quando gli uomini si lavano, buttano i calzini di là, la maglietta dall'altra parte, era così anch'io all'inizio, poi mia moglie, come fanno tutte le donne, mettono un po' a posto la situazione, no? È vero? Tu non c'è, vabbè. Non facciamo dibattiti, eh? È bella anche questa, è bella anche la diretta. E quando le cose non sono a posto, dicevo, le donne sanno molto bene quando le cose, che cosa significa avere del disordine in casa, soprattutto quando dobbiamo avere delle persone, soprattutto quando dobbiamo correre in adunanza. Ad esempio, arrivare in ritardo è una mente disordinata, però che ha a monte delle cause. Allora devo spezzare una lancia adesso per le mie sorelle. I fratelli, i mariti, vogliono che si arrivi in ordine, però non fanno niente in casa. Soprattutto quando ci sono i figli, fanno tutto, fanno fare tutto alla moglie. Però poi pretendono dalle mogli che si arrivi sempre in orario. Almeno, l'avere in orario vuol dire almeno 15 minuti prima, no? È vero? Chi arriva in ritardo è mente disordinata. Però notate, fratelli, notate, e perdonatemi la franchezza. L'Apostolo Paolo parla non di persone impegnate nella società disordinate, ma di credenti disordinati. Perché noi nella società non saremmo mai disordinati. Cioè noi non ci sogneremmo mai di arrivare tardi al lavoro. È vero, fratelli? Se io mi fossi permesso di arrivare due volte tardi al lavoro, massimo tre, mi sarebbe arrivata a casa la lettera di richiamo dopo aver perso mezz'ora, un'ora, dal punto di vista economico. Però col Signore non ci permettiamo di essere disordinati. Allora, se noi arriviamo in ritardo, siamo dei credenti disordinati, c'è qualcosa nella famiglia che non funziona bene. Allora dobbiamo gestire in modo diverso. Allora, se arriviamo 10 minuti di ritardo, vuol dire che dobbiamo alzarci 20 minuti prima. Ma mia figlia non si vuole alzare. Bene. Un bel secchio di acqua, si butta addosso, si alza subito. Qual è il problema? È vero? Ci sono anche i gavettoni, l'hanno inventati. Certamente queste cose vanno insegnate quando i bambini sono piccoli. Allora, questa è una cosa importante, non mi voglio mettere come esempio, non lo so, il Signore lo sa, però mia moglie qui lo sa, quando avevamo i bambini piccolini, lei non, la domenica mattina non si occupava di niente dei miei figli. Io li facevo alzare, facevo il bagnetto, vestivo, preparavo la colazione, sono 40 anni che la preparo ancora, perché ormai è data l'abitudine, quindi preparo sempre io, però lei si occupava soltanto di mettere a posto il letto e altre cose. Allora, se io voglio che con mia moglie si arrivi in orario, vuol dire che devo essere un credente ordinato, è vero? Vuol dire che se mia figlia non si vuole alzare, io papà vado e dico, senti, tu ti alzi, punto e basta. Io apro la finestra, apro tutto, e se proprio non ti vuoi alzare, non prendi un secchio, non si bagni il letto per la moglie da lavorare, ma un bel bicchiere d'acqua sulla faccia la facciamo alzare. Un genitore che non fa così ha una mente disordinata, è un credente disordinato, è una cosa triste, è una cattiva educazione. Bisogna essere credenti ordinati. Ok? Allora, non pretendiamo di arrivare in orario almeno 10 minuti prima, un quarto d'ora prima, e poi pretendere che faccia tutta la donna, soprattutto quando ci sono gli ospiti, no? Diamo una mano. Perché se amiamo veramente la nostra moglie, noi dobbiamo dare una mano. Che lavori o non lavori, è una cosa giusta, questa è buona. È buona che gli uomini facciano questo e che non si comportino come gli uomini del mondo, che si mettono sul divano a vedere la televisione o si leggono il giornale e la moglie fa la schiavetta nella casa. Questa non è una cosa giusta. Siamo credenti e Dio ci insegna ad amare nostra moglie come Cristo ha amato noi. È vero? E magari, chissà, lasciare un po' di tempo anche per meditare la parola del Signore prima di venire alla presenza. Allora, la persona disordinata è una persona che vive senza regole, giusto? Vive senza regole. che brutta parola, quando i credenti sentono le regole, è vero o no? Una volta abbiamo fatto una visita, noi tre anziani, una famiglia, ha sentito le regole, ha rizzato i capelli sta donna, regole, cioè proprio ribelle, mamma mia, ci stava sbranando, solo che abbiamo detto la parola regole. Però che strano questo fatto, è vero? Allora se sono regole umane, allora è giusto che diciamo, fratello, tu la pensi così, per me è strano, quello che stai pensando, fallo. È vero, tu vuoi far ritirare tuo figlio a mezzanotte la sera, gli dà la regola fino alle 11 mezzanotte, o non dorme mai a casa tua, sempre a casa degli altri, eccetera. Va bene, sono regole tue, fallo. Ma ci sono delle regole bibliche che dobbiamo rispettare. E se vogliamo essere dei credenti ordinati, ci sono delle regole bibliche che dobbiamo rispettare. E chi non le ha rispettate ha avuto un sacco di problemi. Ha avuto un sacco di problemi. Venite, per favore, nella prima cronache, la prima cronache, capitolo 15. Voi ricordate quando Davide volle portare l'arca a Gerusalemme? È stato fatto re, voleva portare l'arca a Gerusalemme. E così lui ha preparato tutto molto bene, è vero, un carro nuovo, si cantava, si danzava davanti al Signore, tutto bello. Però questo modo irrispettoso della parola di Dio ha prodotto la morte. Fratello, ricordati dei tuoi figli. I tuoi figli ti vedono quando tu stasera non ci sei e tu rimani a casa. Tu stai producendo la morte nella tua famiglia. Ricordati quando tua moglie non viene, però va in tanti altri posti senza nessun problema. Sta producendo la morte nella vita dei tuoi figli. La morte nella vita di tua moglie. E tu dovresti preoccuparti molto. Ah, miei figli, aspetta un attimo, fratello, ma che stai dicendo? Guarda che sono loro che decidono se convertiscono. Sì, fratello, sì. Ma noi li portiamo davanti al Signore con il nostro esempio, esempi di sacrifici che si donano, che non guardano a spesa. Abbiamo sentito nella preghiera, abbiamo visto la tragedia dell'Ecuador, è vero, in questi giorni. E mi ha fatto ricordare Watchman Nee, quando predicando nelle chiese della Cina, ha detto: fratelli, ricordiamoci che non avremo sempre questa libertà. Ricordiamoci che tutto il fumo che stiamo costruendo finirà. Ma no, fratello, che sta dicendo? Lui andava nell'assemblea e diceva: chi vuole donare la sua vita al Signore? Chi vuole donare qualcosa di superfluo al Signore per predicare l'Evangelo in altri posti? E i credenti hanno donato. Subito dopo, tutto il fumo che gli altri hanno costruito, tutto il vitello d'oro che si erano fatti, se lo sono mangiati i comunisti. In un attimo ce ne andiamo. In un attimo ce ne andiamo, fratelli. È vero? Il Signore vuole dei credenti ordinati, che si donano prima di donare. Che si donano al Signore anche facendo i sacrifici per il Signore. Perché Gesù ha fatto un grande sacrificio per noi. Non ha lasciato Arconate, Casorezzo, Milano, Bustasizio. Ha lasciato il cielo. Quanto è distante il cielo dalla terra? Quanto è distante moralmente il cielo dalla terra? Quanto è distante spiritualmente il cielo dalla terra? Pensaci qualche volta, è quello che Gesù ha lasciato per te. A meno che non fai parte della categoria naturale, allora non riceverai le cose di Dio. Per te saranno pazzia, per me saranno pazzia. Le cose, non ricevo le cose, ma guardate, fratelli, l'ho detto la volta scorsa, quante volte, centinaia di volte ho letto questo passo, ma quante mi sono soffermato, ho visto che c'era un tesoro dentro che non l'avevo mai visto, e sicuramente non l'ho visto tutto. Però ricordati quello che ha lasciato Gesù. Sì, per te. Che oggi fa il signorino, fa la signorina, per te. Per te che hai creduto. l'ha fatto per te. Prima Cronica, capitolo 15, quando Davide voleva portare l'arca, l'arca non è arrivata ed è morto un certo Uzza. E Davide adesso ci dice perché è subentrata la morte. Prima Cronica 15, leggiamo dal versetto 11 al versetto 13. Poi Davide chiamò i sacerdoti Sadoc e Abiatar e i leviti Uriel, Asaia, Joel, Semaia, Eliel e Amminadab e disse loro: voi siete i capi delle case patriarcali dei leviti, santificatevi voi e vostri fratelli affinché possiate trasportare l'arca del Signore, del Dio di Israele, nel luogo che io le ho preparato. Siccome voi non c'eravate la prima volta, il Signore, il nostro Dio, fece piombare un castigo fra noi, perché non lo cercammo secondo le regole stabilite. Non erano regole umane, erano le regole che Dio aveva stabilito. Essere presente in adunanza, anche facendo i chilometri e sacrifici, è una regola che Dio ha stabilito. E noi non possiamo trasgredirla, a meno che non siamo malati, non stiamo lavorando per ragioni di turni. Noi non possiamo trasgredirla. Non la possiamo trasgredire. Porteremmo la morte nella nostra vita e nella vita degli altri. Ho visto uomini, soprattutto al sud, che lavoravano la terra, venivano all'adunanza con il cavallo, con i carretti. Predicava Gianni Zartini quei tempi lì. Ricordo che predicavo su Giovanni capitolo 16, versetto da 8 a 11. Bruciati il viso dal sole, non avevano neanche mangiato, ma erano lì con gli occhi sgranati che ascoltavano la parola di Dio. Io lo ricordo a Monte Sant'Angelo, questo paese del nostro fratello Pietro. Ricordi Pietro quando veniva con i carretti? Adesso abbiamo le macchine. 3.000 dice l'entrata, 4.000. Piena piena la sala, non mancava nessuno. Che testimonianze che ho ricevuto io. Le regole che stabilisce il Signore. O siamo ordinati o nella nostra mente c'è il disordine. E il disordine lo porteremo nella nostra famiglia. L'ordine, una vita gestita secondo le prescrizioni del Signore. Perché non siamo persone naturali. Se abbiamo creduto, ci siamo battezzati, non siamo uomini e donne naturali, siamo uomini e donne figli di Dio. E come dice nel capitolo 5, verso la fine, se ricordo bene, di Matteo, dice proprio un comandamento: siate perfetti come perfetto il Signore. Questo è importante. I figli di Dio devono essere così. Uomini che ubbidiscono alle regole del Signore, che sono regole di vita e non regole di morte. E devo cercare di chiudere, perché non... Ma se uscirà questo libro poi lo leggerete, se volete. Perché è importante essere dei credenti ordinati? Perché l'ordine, fratelli, allora trascuro, lascio perdere, ma potete vedere da soli, il credente disordinato è un credente carnale, e questo lo lascio perdere, ma potete leggere 1 Corinzi capitolo 3 e troverete questo. Ma voglio dire la bellezza di essere credente ordinato. Un credente che è ordinato, l'ordine è legato alla dignità della persona. Allora, leggiamolo. Prima Corinzi, torniamo a Prima Corinzi, capitolo 14. Io so che il Signore mi ha affidato un messaggio che, se devo essere sincero, non piace neanche a me. Ma lo devo predicare perché sono un servo di Dio. Prima Corinzi, capitolo 14, versetto 40. Essere dei credenti ordinati vuol dire essere delle persone che vivono la dignità spirituale. Paolo dice nel versetto 40: ma ogni cosa sia fatta con dignità, e con ordine. Notate, ogni cosa, non soltanto le cose che interessano a noi, non soltanto elevare in orario al lavoro, non soltanto gestire bene per la nostra famiglia l'educazione, i soldi, il tempo, no, non solo questo, per tutte le cose, anche soprattutto le cose spirituali. È un ordine, ogni cosa sia fatta, è un imperativo, con dignità e con ordine. È interessante vedere Esodo capitolo 28, quando il Signore parla a Mosè e dice di preparare, di vestire i sommi sacerdoti che dovevano ufficiare nel luogo santo, il sommo sacerdote nel luogo santissimo. Mi ha fatto sempre riflettere questo passo. Esodo capitolo 28, versetti 2 e 3. Dice a Mosè: il Signore parla e Mosè deve trasferire questo messaggio al popolo. A tuo fratello Aronne farai dei paramenti sacri in segno di dignità e di gloria. Non possiamo parlare di paramenti sacri, ma era proprio il modo in cui una persona si riveste di Cristo. È vero? Ma non possiamo parlare, il tempo non c'è. In segno di dignità e di gloria. Parlerai a tutti gli uomini sapienti che io ho riempito di spirito e di sapienza, ed essi faranno i paramenti di Aronne perché sia consacrato e mi serva come sacerdote. Il modo in cui di essere, c'è questo ordine nel modo di essere, di vestirsi, di fare, era un segno della dignità spirituale, manifestava la dignità di Dio. È bellissimo questo. E un ultimo pensiero che hanno studiato le donne, non so se la settimana scorsa o l'altra settimana. Andiamo nel libro dei Re, Prima Re capitolo 10, Prima Re capitolo 10. Io credo che questa donna, come dice Matteo capitolo 12, credo che questa donna abbia conosciuto il Signore, perché Gesù dice nel capitolo 12 di Matteo, versetto 42, dice: quando questa donna risusciterà, giudicherà le persone che hanno rifiutato di credere. Ed è interessante vedere in che modo questa donna ha conosciuto il Signore, è vero? Nell'Antico Testamento è un po' diverso, Gesù ancora non si era incarnato, e quindi il modo in cui le persone arrivavano alla fede era un po' diverso da oggi, però sempre attraverso la fede, la grazia di Dio. Nel capitolo 10, appunto, di i primi tre versetti di Prima Re: la regina di Seba udì la fama che circondava Salomone a motivo del nome del Signore, venne a metterlo alla prova con degli enigmi. Lei giunse a Gerusalemme con numerosissimo seguito, con cammelli, carichi di aroma, d'oro e di gran quantità e di pietre preziose. Andò a Salomone e gli disse tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone rispose a tutte le domande della regina e non ci fu nulla che fosse oscuro per il re e che egli non sapesse spiegare. Che bello. Voglio farvi notare, fratelli, che questa donna è arrivata al Signore attraverso due verbi. Questa donna udì, ascoltato. Non è forse vero che in Prima Pietro capitolo 3 versetto 2 o 12 ci viene detto che noi dobbiamo rendere ragione della speranza che è in noi alle persone che ce lo chiedono? Quando i nostri figli ci chiedono, colorate di azzurro tutto l'Antico Testamento, tutte le volte che si parla dei figli, e quando tuo figlio ti chiederà, e quando tu farai questo, tuo figlio ti dirà perché, tu devi dare una risposta. Ma tanti credenti non leggono neanche la parola di Dio, fanno fatica a venire in adunanza e i loro figli non ascoltano niente. Questa donna ha sentito da molto lontano la fama che circolava della sapienza che Dio aveva dato a Salomone. Fammi andare a sentire, ma è possibile questo? Io mi chiedo come ci conoscono il vicinato. Cosa sentono di noi? I nostri parenti che sentono di noi? La fama che circolava. Fammi andare a sentire. Ed è interessante perché questa donna è arrivata lì con un sacco di domande, con degli enigmi, con dei... Fammi vedere un po' se questo è capace di risolvere queste cose. E Salomone, che aveva la sapienza di Dio, purtroppo Salomone è uno di quelli che ha cominciato bene e finito male. È vero? L'uomo più saggio del mondo che diventa l'uomo, ok, peggiore del mondo, non voglio dire usare nessun aggettivo. Questo purtroppo succede. Succede. Ha dato tutte le risposte che la regina voleva. Non c'era nulla che Salomone non sapesse spiegare. Che bello quando qualcuno vuole una spiegazione, vero? E noi gliela diamo biblicamente. A volte mi fanno ridere quelli che ce l'hanno con me, però mi chiamano per avere qualche spiegazione biblica. Dico, ma che strano, io? Sì, perché se tu parli, parli biblicamente. Che bello questo. Diamo una risposta biblica. Il Signore dice. E qual è l'altro verbo? Versetto 4. La regina di Seba vide tutta la saggezza di Salomone e la casa che gli aveva costruito, i cibi, eccetera, eccetera. Leggete tutto il resto e troverete che questa donna nota che tutto era in ordine. Straordinario. Ora immaginate che questa donna, dopo aver sentito la fama che circolava di Salomone e dopo aver ricevuto tutte le risposte che Salomone gli avrebbe dato, a un certo punto poi vedeva una vita disordinata. Sì. Questo parla bene, però razza la mare, eh? È vero? Questo non fa manco un sacrificio. È così per i nostri figli, è così per la gente intorno a noi. Il credente disordinato è una cosa brutta, perché lascia un messaggio di Dio che è brutto, fa conoscere un Dio disordinato. Non è un credente scoraggiato, parleremo di questo. Non è un credente debole, è un credente carnale. È un credente che non ha interesse per le cose di Dio. È molto impegnato per le sue cose. Non ha problema se deve fare tantissima strada per le altre cose. Ce l'ha quando c'è la donanza. I figli guardano, vedono, ascoltano. Diciamo, vi dovete convertire! E facciamo la fine di lotte, raccontiamo le barzellette. Però non vedono niente nella nostra vita. Le cose non sono messe in ordine. Io voglio terminare. Com'è possibile mettere così in ordine? Ieri, attraverso una telefonata del nostro caro Agatino, che è qui, e lui vuole, grazie al Signore, vuole servire il Signore, ho detto, Agatino, c'è una prima cosa da mettere a posto. Dobbiamo consacrarci al Signore. Dobbiamo consegnare tutta la nostra vita nelle mani di Dio. E Dio si prenderà cura di tutte le altre cose. Dobbiamo consegnarci al Signore come sua proprietà. Dio è già proprietà, è vero? Dio è già il nostro Signore padrone. Lo dice l'Epistola di Giuda, nel versetto 4, che Gesù Cristo è il padrone. Ma adesso noi vogliamo dire non soltanto da un punto di vista teorico, ma pratico. Allora poi tutte le altre cose passeranno. Allora se Dio è il nostro padrone, tutto... Se c'è qualcuno che ci chiederà qualcosa che non è biblico, cosa diremo noi? Mi dispiace, non posso farlo perché non sono mio, sono di un altro. Non ti posso dare questa macchina perché è di un'altra persona, non è mia. Perché me la chiedi? Perché mi chiedi il tempo? Non è mio. È di un'altra persona. Perché mi stai chiedendo questi soldi? Ma non sono miei, sono di un altro. Tutte le cose vanno in ordine. Fratelli, se Dio ci parla così, sapete perché? Perché ci vuole bene. Perché vuole realizzare quel programma straordinario. Abbiamo ascoltato un insegnamento. Se non è biblico, buttatelo via. Ma se è biblico e in qualche modo ci ha ripreso, vuole correggere, vuole educarci, vuole che diventiamo uomini e donne di Dio. Ci troviamo in questa categoria? Perché se non ci interpelliamo, se non lasciamo che la Scrittura ci parli, che senso ha? Dio ci ama e vuole il nostro bene. Anch'io vi voglio bene e vi ringrazio. Amen.